Il titolo dello studio di questa mattina è il seguente: l'Israele di Dio. Leggiamo il testo di riferimento, Galati capitolo 6, versetto 16. Su quanti cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Pensiero chiave: chi è l'Israele di Dio? È il popolo che lo rappresenta attraverso i secoli e che è chiamato a dare il suo messaggio all'umanità. Il messaggio di Dio è sempre lo stesso, cioè quello della salvezza e della conoscenza del vero Dio. Questo messaggio viene sempre dato in condizioni difficili, ma il messaggio viene dato anche se in condizioni difficili, e le anime alla ricerca di Dio e della verità l'accettano. Vediamo brevemente le grandi epoche storiche in cui l'Israele di Dio è chiamato a dare la sua testimonianza, cioè la luce del vero Dio opposta alle tenebre spirituali. E prima di tutto vediamo l'Israele del deserto, che era il popolo di Israele propriamente detto, popolo ebreo liberato dalla schiavitù di Egitto e che era in procinto di entrare nella terra promessa dopo i 40 anni passati nel deserto. Perché Dio aveva scelto il popolo di Israele? Per quale motivo? Nel Deuteronomio capitolo 7 c'è questo motivo. Vogliamo leggere Deuteronomio 7 versetto 6. Infatti tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E poi continuerà dicendo: non ti ho scelto perché tu fossi il popolo più numeroso o più forte, ma perché io ti ho amato. Ora, Dio sceglie sempre qualcuno per comunicare qualcosa a qualcun altro. Quindi il Signore, attraverso Israele, l'Israele antico, e poi vedremo l'Israele nelle varie epoche della storia, lo ha scelto per dare un messaggio specifico. Isaia, capitolo 49, specifica la qualità di questo messaggio, l'essenza di questo messaggio. Isaia 49, versetto 6, seconda parte: voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. La terra è avvolta nelle tenebre del peccato. Voglio fare di te, Israele, la luce delle nazioni, una luce spirituale, non una luce fisica, materiale, terrena, una luce celeste, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. E Dio strappò Israele con potente mano dalla schiavitù del faraone e lo condusse attraverso tante peripezie, tante ribellioni, lo condusse nella nuova terra. Il Signore condusse Israele in Palestina non perché fondasse un regno con tanto di re, di giannizzeri, di soldati, di ufficiali, una corte, eccetera. No, lo mandò lì in Palestina perché testimoniasse a tutte le altre nazioni. Quindi un messaggio specifico, il messaggio della conoscenza del vero Dio, Perché gli dèi che adoravano o gli egiziani o i babilonesi o i cananei non erano, non esistevano, erano semplicemente dei simulacri qualsiasi. Più tardi Geremia, prendendoli in giro, vi ricorderete questo testo, scriverà nel suo libro, capitolo 10, versetto 5, prende in giro gli adoratori degli idoli e gli idoli stessi. E che cosa dice Geremia 10, versetto 5? Gli idoli sono come spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano. Bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete perché non possono fare nessun male e non è il loro potere di fare del bene. Queste parole sono attuali, valgono per tutti i tempi, oggi potremmo dire la stessa cosa. Gli idoli non valgono niente e infatti si vedono le processioni che portano a prendere aria questi idoli una volta o due all'anno. Ora noi ridiamo non per disprezzare, noi ridiamo perché conosciamo la parola di Dio, abbiamo la conoscenza del vero Dio. Ma il popolo di Israele fu costituito, era la Chiesa di Dio di quel tempo, per dare la conoscenza del vero Dio. Questo era lo scopo dell'Israele nel deserto. Perché rimase tanti anni nel deserto? Il Signore con una pazienza infinita lo aiutò, lo educò attraverso il santuario, attraverso tutto il cerimoniale, i sacrifici, lo educò ad essere un testimone. Doveva essere la luce e lo fu per un certo periodo di tempo, poi ci fu l'apostasia, ma il Signore che proteggeva il suo popolo anche nella prigionia della Siria e della Babilonia mandò dei profeti con il popolo, e il profeta dei profeti era Daniele, che era addirittura un funzionario, un alto funzionario alla corte di Babilonia, che cumulava in sé le due funzioni, profeta dell'Eterno e funzionario del civile. E il re aveva una grande fiducia, non soltanto il re di Babilonia, ma anche il primo re di Persia. Quando ci fu l'occupazione di Babilonia, Babilonia cadde, Daniele rimase al suo posto. Pochi uomini rimangono al loro posto quando c'è il ribaltone, quando tutto viene cambiato, quando c'è il nuovo re o il nuovo presidente, perché deve dare i posti ai suoi uomini che lo hanno eletto. Invece no, Daniele doveva essere una figura straordinaria. Ecco l'Israele del deserto, un popolo con un messaggio: adorate il Dio, adorate il vero Dio, non questi spauracchi lì che sono come uomini di paglia che si mettono nei campi. Ma adesso non li vedo poco, si vede che gli uccelli sono diventati aggiornati, questi spauracchi che fanno ridere i polli, e a volte ci vanno lì gli uccelli e se la ridono per dire non ho paura. Ecco la conoscenza del vero Dio, l'Israele del deserto, che malgrado le sue ribellioni, malgrado la sua idolatria, malgrado i suoi errori, fu condotto con pazienza dal Signore nel deserto. Passano i secoli e c'è un altro Israele, l'Israele delle catacombe, il popolo di Dio che serviva il Signore sotto le grandi persecuzioni imperiali di Roma. E vorrei leggere questo testo conosciutissimo, Apocalisse capitolo 2 versetto 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. È il messaggio conclusivo alla chiesa di Smirne, la chiesa al tempo delle grandi persecuzioni imperiali. Sono dei commentatori che vogliono vedere in questi 10 giorni simbolici le 10 grandi persecuzioni imperiali. Altri invece vogliono vedere gli ultimi 10 anni della grande persecuzione finale di Diocleziano. Poi ci fu l'editto di Costantino, eccetera. Non temere le cose che devi soffrire. Non so se voi siete stati nelle catacombe a Roma. Io ci sono stato parecchie volte, perché per 20 anni sono rimasto a Roma. Fanno riflettere queste catacombe. Naturalmente sono inquinate dalla teologia di Santa Romana Chiesa, ci hanno messo le statue, ci hanno messo le Madonne, ci hanno messo i martiri, eccetera. Non c'era niente, c'erano soltanto le catacombe. Le catacombe erano delle grotte, sono delle grotte. Tiravano fuori la sabbia, tiravano fuori il tufo e poi rimanevano queste grotte. E nei tempi di persecuzione i cristiani andavano lì. Poi c'erano i traditori, come ci saranno sempre, che facevano la spia ai romani, li prendevano e li buttavano in pasto alle belve. Non temere le cose che avrai da soffrire. Ho detto che il messaggio che il popolo di Israele spirituale deve dare a questo mondo è sempre dato in condizioni difficili. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova. Avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Fratelli e sorelle, i cristiani di quel tempo non si ponevano molti problemi teologici. C'erano problemi di esistenzialità. Erano esposti alla morte a ogni momento. E se noi leggiamo le epistole dell'apostolo Paolo, in modo particolare ce ne rendiamo conto. Abbiamo letto il testo dell'apostolo Pietro che dice: ma non vi meravigliate se c'è un incendio che divampa in mezzo a voi, la persecuzione. Non temere quello che devi soffrire, dice il Signore, ai cristiani di tutti i tempi. E alla chiesa di Smirne, la chiesa dei martiri, la chiesa delle catacombe, l'Israele delle catacombe, il Signore non muove nessun rimprovero. Come peraltro alla chiesa di Filadelfia. Alle altre sì, ma queste due no. Sii fedele. Ecco il messaggio che ci viene dall'Israele delle catacombe. Quelli facevano veramente sul serio. Quando una persona è convinta, rimane fedele. Quando una persona non è convinta, comincia a fare tanti ragionamenti. Non c'è bisogno di tanti ragionamenti. Non che tutti fossero fedeli, come non erano tutti i santi i componenti dell'Israele del deserto. No, la Chiesa di Dio non è stata, non è, non sarà composta da persone infallibili. La Chiesa di Dio è composta da uomini e donne che credono, che cercano la perfezione, la inseguono come ideale, ma non sono ancora perfetti. L'Israele delle catacombe. Se l'Israele del deserto ha il messaggio: temete il vero Dio, non quegli spauracchi nei campi di cocomero, non quegli idoli che bisogna portare perché non sanno camminare e non parlano e non dicono niente, non li temete, non possono fare né bene né male, non esistono, semplicemente la conoscenza del vero Dio. Qui c'era la fedeltà al vero Dio, la fedeltà a Cristo, che aveva detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà penserà di fare servigio a Dio. Ma passano i secoli e c'è un altro Israele, che io chiamerei l'Israele delle Alpi. Erano i Valdesi. Un popolo, noi conosciamo la storia di questo popolo, valoroso, che tenne testa all'intolleranza della Chiesa romana per 7 lunghissimi secoli. Ho detto secoli, 700 anni lunghissimi, uomini e donne, questi montanari di Dio, che vivevano lì sulle Alpi Cozie, fedeli al Signore. Che messaggio aveva questo Israele delle Alpi? Vogliamo leggere nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, versetto 38 e versetto 39, in che condizioni vivevano? Ho detto prima che Israele di Dio dà sempre il suo messaggio in condizioni molto difficili. Ebrei 11, 38, 39. Di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero la promessa, perché Dio aveva in visto per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Andate a visitare le valli valdesi, e se potete, parlo delle persone di età, cercate di entrare in quella grossa spelonca. È una grotta enorme chiamata la Chiesa della Tana, in patois la Chiesa della Tana, dove in tempi di persecuzione i valdesi si ritiravano lì. Per me, l'ho detto e lo ripeto, quella è la più grande cattedrale della cristianità. Sapete perché? Perché siete obbligati a entrarvi in ginocchio, perché si entra per un basso pertugio e dovete fare diversi metri per entrare e poi mettervi eretti in piedi. Naturalmente lì ci vogliono le pile. Andate lì dentro e lì dentro leggete un testo della Bibbia, cantate un inno e vi assicuro che la vostra fede viene rinvigorita pensando alla storia di questo Israele delle Alpi che per 700 anni tenne testa all'intolleranza religiosa. Qual era il messaggio che veniva da questo Israele delle Alpi? Era tempo di apostasia. Sappiamo che il tempo dell'apostasia viene descritto nell'Apocalisse con la chiesa di Tiatiri. Però in mezzo alla chiesa di Tiatiri in quel tempo c'erano delle persone fedeli, come ci furono persone fedeli in tutti i tempi. Leggiamo Apocalisse capitolo 2 versetto 24. Ma agli altri di voi in Tiatiri che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico: non vi impongo altro peso Soltanto quello che avete, tenetelo fermamente finché io venga. Che cos'era la dottrina che professavano ai tempi di Tiatiri? Era una dottrina di adulterio spirituale, di infedeltà. Oramai l'idolatria era entrata nella cristianità e c'erano persone che pensavano di adorare il Signore e invece servivano gli idoli, come ai tempi di Giosuè, vi ricordate? E come ai tempi dei re, quando i coloni assiri furono mandati in Samaria e lì unendosi alla popolazione che era rimasta dopo la caduta di Samaria del 722, dettero origine ai samaritani. L'idolatria era entrata nella cristianità, ma questo Israele delle Alpi che cosa insegnava? I valdesi furono chiamati il popolo del libro, fedeli alla Bibbia. La leggevano nel loro patois, che era un insieme di piemontese e di francese, finché poi nel 1532 finanziarono una traduzione in francese fatta da Olivetano, che era il cugino di Calvino. E si svenarono tirando fuori fiorini d'oro questi montanari per finanziare questa traduzione. Erano capaci di dire no, il Papa non è il vicario di Cristo, la Chiesa romana non è la Chiesa di Cristo, è la Babilonia dell'Apocalisse. Dicevano così. Non ci vuole il lusso, non ci vogliono i titoli. Via tutta questa roba! La Chiesa Cattolica si fa un onore parlando di Francesco di Assisi, che qualcuno ha messo tra i pre-riformatori, perché odiava che cosa? Odiava il lusso, voleva la povertà, fu schernito, adesso lo esaltano in tutti i sensi. Mi domando cosa pensava la Chiesa di questo poveretto che se ne andava in giro vestito di sacco a piedi scalzi perché voleva imitare Gesù Cristo. Ma la storia è sempre così, purtroppo. Sì, ma i valdesi dove li mettiamo? Quello era un uomo, questi erano un popolo, era l'Israele di Dio, era la Chiesa di Dio, era la Chiesa dissidente lì nelle Alpi. Credevano in Dio, il Dio unico, non credevano negli idoli, dicevano no, tutti questi santi madonne non possono fare niente. Qualcuno afferma addirittura che ci fossero dei valdesi che osservavano il sabato, e io ci credo. L'Israele delle Alpi aveva il messaggio della salvezza attraverso la parola di Dio. Se volete essere salvati dovete lasciare l'idolatria, dovete lasciare le statue, dovete lasciare i dogmi degli uomini e servire il Dio secondo coscienza, leggendo la sua parola. Furono uccisi a centinaia, a migliaia. Ma io verrei all'Israele degli ultimi tempi, che siamo noi, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Qual è il messaggio che noi abbiamo in vista del ritorno di Cristo? Leggiamo prima di tutto quello che dice Apocalisse capitolo 1 versetto 7. È un testo che conosciamo a memoria. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. E soggiunge: io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Qual è il messaggio che il popolo di Dio oggi, l'Israele degli ultimi giorni, il popolo avventista deve dare a questo mondo. È un messaggio molto serio, quanto mai impopolare, più impopolare del messaggio dell'Israele nel deserto, che in mezzo alla ridda di dei diceva c'è un Dio solo, gli altri non valgono niente. O in mezzo alla persecuzione romana, l'idolatria romana, c'erano i cristiani, l'Israele delle catacombe, che diceva io voglio restare fedele, fate quello che volete di me. O l'Israele delle Alpi, che diceva accettate il Dio, non gli uomini. Noi abbiamo un messaggio impopolare, qual è? È il messaggio del giudizio imminente, anche se è impopolare, anche se ci rende ridicoli. L'Israele degli ultimi giorni ha un messaggio terribile. Apocalisse 14, versetto 6, versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Un messaggio straordinario, messaggio difficile, impopolare, quello che volete, ma è il messaggio che Dio dà all'Israele dei nostri tempi e dobbiamo essere fedeli a questo messaggio, perché Dio ci riterrà responsabili se noi non diamo questo messaggio. Lo so, i profeti di Dio e la Chiesa di Dio ha sempre svolto l'opera dei profeti, sono sempre stati maltrattati, sono sempre stati scherniti. Trovatemi un profeta non falso, attenzione. Ah, niente falsi profeti, profeti veri, che non siano stati bistrattati, maltrattati, perseguitati, ammazzati. Ma lo dice Gesù nel suo sermone, nel capitolo 23 di Matteo. Li avete ammazzati, incominciando da Abele fino a Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso fra il portico e l'altare. Perché noi pensiamo di avere i battimani da parte delle persone. Che bravi gli avventisti che parlano del giudizio, ma che bravi, no? Diranno, poveri, ignoranti in teologia, ma non lo sanno che questo testo va trattato in modo simbolico, spirituale, liberale. Ma che siamo? Ai trogloditi? Ai cavernicoli? Sì, sì, siamo proprio ai cavernicoli. Se per cavernicoli intendete le persone che vogliono rimanere fedeli alla parola di Dio, come l'Israele delle catacombe, come l'Israele delle Alpi, come l'Israele del deserto che doveva annunciare un solo Dio. E oggi quanti dei ci sono? Oh mamma mia, qui ci vorrebbe una calcolatrice elettronica. Ah, voi pensate alle statue dei santi e della Madonna? Io no. Sì, ci sono milioni, milioni di persone che vanno ancora a seguire queste folle in delirio dietro una statua che traballa, e quelli che faticano a portarla. Bisogna portarla perché l'idolo non cammina. No, no, io penso a altri idoli molto più, come dire, pericolosi. Oggi soprattutto c'è l'idolatria dell'uomo. Il comandamento, o uno dei comandamenti più trasgrediti della legge di Dio, sapete qual è? È il primo. Non avere altri dei davanti a me, dice il Signore. E l'uomo invece si è costruito un altare, si è seduto sopra e si adora. Sì, proprio così. Si adora. C'è l'adorazione scientifica, c'è l'adorazione psicologica, c'è l'adorazione filosofica, eccetera, eccetera. Chi più ne ha più ne mette, una lunga fila. Poi c'è anche l'adorazione religiosa. Quelli che adorano l'uomo, quelli che si inchinano davanti all'uomo. Noi no. L'Israele degli ultimi giorni deve dare il messaggio della salvezza attraverso il Dio unico, che sta giudicando. Temete Dio e dategli gloria. E recava questo angelo nel quale noi ci identifichiamo, recava l'Evangelo eterno, cioè che non cambia, la buona notizia della salvezza a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Temete Dio, dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta, e adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Adorate Dio, non gli spauracchi, non i santi, non le madonne, non gli dei della scienza, della tecnica, non gli dei della filosofia, della psicologia, no, adorate il Dio. Adorate il Dio, perché che fine faranno gli idoli? Vogliamo concludere leggendo Isaia capitolo 2, dal versetto 18 al versetto 22. Non c'è bisogno di commento. Isaia 2, 18. Gli idoli scompariranno del tutto. Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà quando egli sorgerà per fare tremare la terra. E qui l'Apocalisse riprende Isaia dicendo: diranno ai monti e le rocce, cadeteci addosso e nascondeteci dalla vista di Dio. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e d'oro che si erano fatti per adorarli, ed entreranno nelle fessure delle rocce, nei crepaci delle rupi, per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per fare tremare la terra. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Nessuna importanza. Che il Dio ci aiuti, come Israele degli ultimi giorni, ad essere fedeli all'annuncio del messaggio del giudizio e del ritorno alle origini. Questa è la mia preghiera, il mio augurio. Amen.